Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo nell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, in modo particolare con tutti i cristiani delle confessioni religiose cristiane, delle chiese cristiane, preghiamo perché si faccia un solo vile sotto un solo pastore. E in questa domenica celebriamo la liturgia della seconda domenica del tempo ordinario. Ritorna il colore verde. Il tempo ordinario inizia di lunedì. Nel lunedì dopo il battesimo di Gesù, il battesimo di Gesù fa parte del tempo natalizio e quindi non c'è una prima domenica. Ci sono 6 giorni feriali e poi c'è la seconda domenica che sarebbe oggi. E nel tempo ordinario noi siamo chiamati non a prepararci o a celebrare un mistero particolare della vita di Gesù, come Natale, Avvento lo prepara, tempi forti, Pasqua preparata dalla Quaresima. Siamo nella ordinarietà, dove il centro, il cuore, il fulcro è la domenica. E la domenica vista come la Pasqua settimanale. E noi di domenica in domenica camminiamo come popolo santo di Dio verso la domenica senza tramonto. E qual è l'atteggiamento del cristiano in questo tempo? È l'atteggiamento del discepolo. Seguiremo Gesù lungo tutta la sua predicazione, ascolteremo le sue prediche, guarderemo i suoi miracoli, andremo alla sua scuola. Introducendoci in questa liturgia, disponiamo il nostro cuore chiedendo perdono al Signore per la nostra poca attenzione a Lui, alla sua sequela, la poca disponibilità del nostro cuore a sedersi, a contemplarsi, a stare con Lui, a guardarlo, a ascoltarlo, a bere i suoi insegnamenti, perché presi da troppe altre cose. Per questo diciamo confesso.
A Dio ti potere.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire da lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, liturgia quanto mai ricca, parola quanto mai piena, densa, e purtroppo il nostro rettore del santuario, padre Silvano, vuole che facciamo prediche brevi perché il Papa ci ha richiamato, perché dice che la gente, Papa Francesco ha detto che la gente si stufa, si annoia, allora bisogna essere concisi, cercherò di esserlo. Vediamo qualche flash dalle singole letture di questa domenica. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il Carme, il cantico del servo di Yahweh, questo personaggio simbolico, rappresentativo di Israele, e che rimanda al Messia, di cui parla il profeta Isaia, il quale dice: mio servo tu sei, il Signore dice attraverso Isaia, mio servo tu sei, sul quale manifesterò la mia gloria. E questa manifestazione della gloria in questa pagina si riferisce alla potenza con cui il Signore farà ritornare Israele dall'esilio e alla potenza d'amore con cui il Signore radunerà tutti i popoli della terra. E questo servo sarà luce delle nazioni. E su questo servo si manifesterà la gloria di Dio. La gloria di Dio. A noi non dice niente questa frase. Dice poco. La gloria di Dio. È una tematica forte che attraversa tutta la Bibbia. Quella gloria di Dio che Mosè voleva vedere. Desiderava vederlo, ma poté, per permissione di Dio, vedere qualcosa da lontano, con quella simbologia di Dio che passa in Mosè, che dalla caverna riesce a vedere qualcosa di Dio. Quella gloria di Dio che era manifestata nella potenza dei fulmini, del terremoto, del vento impetuoso, del fuoco divorante, no, del Signore degli eserciti che cavalcava sulle nubi. E quella gloria di Dio che si manifesterà su quel servo. Il Vangelo di Giovanni è attraversato da questa tematica sconvolgente, cambia tutto. La gloria della potenza di Dio si manifesterà lì. Un uomo martoriato, sputacchiato, deriso, tutta la gloria di Dio lì. Giovanni lo mette in evidenza. Prima della passione si ode quella voce a Gerusalemme: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Domanda: so leggere io la gloria di Dio nel crocifisso? Domanda: so leggere la gloria di Dio nella mia croce, che mi travaglia, che mi assilla, che mi angustia? So leggerla. Il Salmo è uno dei più belli, in cui il salmista dice: ecco Signore, io vengo, eccomi, sono qui, io vengo, nel rotolo del libro è scritto che io faccia la tua volontà. E noi abbiamo ripetuto: ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. Abbiamo ripetuto con convinzione, abbiamo ripetuto con le labbra, con la mente, con il cuore. E allora è liturgia, questa è la liturgia, è la cosa più bella, coinvolgente, mente, bocca, cuore, ecco Signore io vengo a fare la tua volontà, e diventa celebrazione viva. Se per caso Dio non voglia fosse stata solo la bocca a dire eccomi Signore io vengo a fare la tua volontà, e la mente sta ben altro altrove, e il cuore non ti dico dove sta e con chi sta, allora non si chiama più liturgia, si chiama farsa, commedia, spettacolo. Attenzione, dipende da noi. Per Signore è liturgia, dono di grazia. Per noi, punto interrogativo. La seconda lettura. Paolo, che scrive ai Corinzi e li chiama santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore, santi per vocazione, santi per dono di Dio, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che il più grande imbroglio della nostra vita spirituale e partire con la convinzione che la santità è una meta e che dobbiamo sforzarci per essere santi. E allora vediamo che come possiamo sperimentare, verificare quanto tutti i nostri sforzi, magari resistiamo un po', ma poi tutti i nostri sforzi, pum pum pum, cadiamo, perché non abbiamo capito che la santità non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Noi partiamo da una santità ricevuta, ma qual è il problema? Il problema è che viviamo la fede come una dottrina morale, filosofica, un modo di comportamento. Questa non è la fede cristiana, queste sono le altre religioni. La nostra fede parte da un incontro con Gesù, che è stato sigillato nel sacramento del battesimo. Ma se io ho ricevuto il battesimo da piccolo, la mia vita spirituale non parte finché io non ho un incontro reale, personale con Lui, in cui credo in Lui, mi affido a Lui, mi dono a Lui, mi consegno a Lui, perché Lui si è consegnato a me. E da questa esperienza di amore, e da questa consapevolezza di un dono di grazia, di Lui che mi purifica, mi fa nuovo, mi dona se stesso, mi dona Dio come padre, sua madre come mia mamma, la Chiesa come custode e come nutrice della mia vita. Allora, se la mia vita cristiana ha questo momento, allora la santità non è una meta, è una partenza. Allora lo sforzo in che cosa consisterà? L'impegno in che cosa consisterà? Nel non perdere la santità, nel custodire la santità, nel maturare la santità. Ma se non sono consapevole di questa santità, tutta la mia vita cristiana è un castello di carte. Il Vangelo. Giovanni, oggi siamo nell'anno A, dovremmo leggere il Vangelo di Matteo, però Giovanni tutti i tre anni si intromette nella seconda domenica, c'è un'intrusione giovannea molto bella. E ci viene mostrato Giovanni Battista che indica Gesù chiamandolo l'agnello di Dio. Cioè, ecco l'agnello di Dio. Gesù passa e Giovanni lo indica. Indicare Gesù, compito della Chiesa, indicare Gesù è il compito di ogni cristiano. Ma quando Giovanni diceva ecco l'agnello di Dio, chi lo ascoltava? Che cosa pensava? Quali sentimenti, quali emozioni, quali concetti, quali pensieri suscitava nel cuore dei suoi ascoltatori sentirsi dire ecco l'agnello di Dio? Chi era questo agnello di Dio? Possiamo dire che ci sono diversi luoghi biblici a cui appellarsi, ma in particolare tre luoghi biblici. Il primo, uno dei carmi, oggi abbiamo ascoltato uno dei carmi del servo di Yahweh in Isaia, ma c'è quello così forte quando Isaia parla di un uomo che come un agnello mansueto fu portato al macello, caricato del fardello dei nostri peccati. Capite bene? Quando Gesù andò a farsi battezzare, non fu una finzione, era innocente, è innocente e santo, ma non fu una funzione, perché era carico dei miei peccati e li portava come suoi peccati. Che mistero di amore! Un amore talmente forte che si appropria, mi strappa di dosso il mio peccato con una violenza d'amore inaudita. Che vergogna da parte nostra riappropriarci, riprenderci ciò che Gesù ci ha strappato con tanto amore, con tanta generosità, con tanta sofferenza. E in che modo noi ci riappropriamo? In due modi. Il primo, quando non crediamo di essere perdonati e stiamo sempre lì a rimurginare i nostri peccati, con un io ritorto che sembra di essere più potente della sua miseria, della misericordia di Dio. E il secondo modo è quello di ricominciare a farli, rendendo vana la sua morte per me. Ma meno male che c'è la sua continua misericordia, come il Papa Francesco ci ricorda e ci invita continuamente a dire a Gesù: Gesù, ristrappa i miei peccati, abbi pietà di me. La misericordia di Dio. Attenzione però, la misericordia di Dio non è magia. Che cos'è la misericordia? La misericordia è ciò che risucchia la miseria. Devo riconoscere la mia miseria, non è così facile, non è che Dio è buono, buono, devi riconoscere la tua miseria. Se tu la tua miseria non la riconosci, ci può essere tutta la misericordia di Dio, ma non serve a te. Che tragedia, che dramma. Seconda immagine è il giorno del Kippur, il giorno della grande purificazione. Venivano portati due agnelli, uno veniva immolato per i peccati del sommo sacerdote. Non solo noi sacerdoti tedeschi eravamo peccatori, anche loro sentivano il bisogno di offrire al Signore qualcosa. E l'altro caprio veniva portato davanti al sommo sacerdote. Il sommo sacerdote imponeva le mani su questo caprio e diceva i peccati del popolo, diceva: questo popolo fedifrago, imbroglione, adultero, ladro, assassino, bugiardo. E che voleva dire questo rito? Voleva dire, come dire, ecco, questo agnello si prende su di sé tutto quello che noi abbiamo combinato. Poi veniva preso e portato nel deserto e abbandonato nel deserto. Era un simbolo che intravedeva colui che avrebbe preso realmente su di sé i nostri peccati, abbandonato sul deserto della croce, sempre lui. Tutto parla di lui, tutto è orientato a lui, tutto lo proclama nel suo grande amore. Ma il terzo luogo evangelico è quello dell'agnello pasquale, quell'agnello il cui sangue veniva intriso sugli architravi delle case degli ebrei per salvarli dal passaggio dell'angelo della morte. E badate bene, quell'agnello non doveva avere spezzato nessun osso. Che mistero. Quando il centurione, avendo spezzato le gambe ai due malfattori che erano stati crocifissi, uno a destra e uno a sinistra, andò da Gesù per spezzare le gambe anche a lui, lo trovò morto. E si stupì. Erano esperti i romani. Avevano inventato quel tipo di tortura, quel tipo di condanna a morte perché il condannato soffrisse più a lungo possibile. Anche Pilato, se leggete il Vangelo, anche il Pilato si stupì. Cioè, ma com'è possibile? È già morto. E come è morto? Marco ci racconta come è morto. Lancia un grido di morte. Il velo del Tempio si spacca. Non c'è più Tempio. Adesso il Tempio è colui che lo accoglierà. Lui, il nuovo Tempio, diventerà in lui il vero Tempio del Signore. Ogni uomo chiamato a essere Tempio vivo, corpo mistico di Cristo, Tempio santo di Dio, cuore in cui vive la Trinità. E il centurione dirà: veramente costui era figlio di Dio. Cosa ha visto? Cosa ha visto? Cosa ha capito? Ha visto solo un uomo che moriva. Chinato il capo, Giovanni dice, spirò, lasciando intravedere che emanò lo spirito, emise lo spirito, non semplicemente il suo spirito che consegnava nelle mani del Padre la sua anima umana, che scenderà agli inferi, non all'inferno, agli inferi, dove attendeva Adamo, Eva e gli altri che erano morti prima e che non erano finiti all'inferno, che avevano chiesto perdono dei loro peccati e lo aspettavano. La sua anima scende lì, il suo corpo viene portato al sepolcro, la sua anima scende lì, agli inferi. E ci sono pagine stupende dei nostri padri che raccontano l'incontro dell'anima di Gesù con l'anima di Adamo. e quando lui risorge che lo prende per mano e lo porta, prendendosi sulle spalle Adamo e con una mano Eva, pagine stupende. E a lui non verrà tolto nessun, non verrà rotto nessun osso, perché lui non è morto come un altro uomo. E il centurione l'ha riconosciuto, ha capito, ha percepito, ha visto morire, non so quanti ne aveva visti morire in quella maniera, ma questo lo stupisce. Perché? Perché è morto d'amore. Qualcuno dice che sono venuti tetano, questo e quell'altro. No, lui l'aveva anche detto, capitolo 10 di Giovanni: io offro la mia vita per le mie pecore, che amo, offro la mia vita per le mie pecore, e nessuno me la può strappare la mia vita, nessuno mi può togliere la vita. Ma scherziamo? Lui è la vita, niente vive se non per la sua potenza. Chi poteva uccidere, avere la potenza e la forza di uccidere la vita? Nessuno. Lui l'ha consegnata, lui l'ha offerta, lui l'ha donata per amore. Per amore, che mistero, che mistero. E Giovanni, continuando nella sua descrizione della sua conoscenza di Gesù, dice: ho visto scendere su di lui lo Spirito e rimanere sopra di lui. Lui è ripieno di quello Spirito che ci consegnerà nel giorno della Santa Pentecoste. Quello Spirito che è già significato lì, in quell'acqua, in quel sangue che escono dal suo cuore aperto, perché io mi abbeveri, perché io mi nutra dei sacramenti, nei quali vengo continuamente vivificato, perché io sia vivo e non morto. Posso camminare, posso ridere, posso scherzare, posso apparentemente avere chissà che, sono morto se non ho la sua vita. Che la Vergine Maria ci aiuti a fare un cammino di fede forte, bello, semplice. Ci vuole così poco per farlo. Basta avvicinarsi a Lui, basta dedicare un po' di tempo a Lui, che Lui ti attira, Lui ti affascina. Un cammino semplice che può rivoluzionare la vostra vita? Compratevi un messalino e non venite mai alla messa della domenica impreparati. Venite sempre avendo dedicato durante la settimana un'ora a leggervi la preghiera, a leggervi la parola, a gustarvela. E poi quando celebrate la messa, perché voi celebrate con me e conceleviamo insieme, quella messa sarà totalmente diversa. Ci prenderà e di domenica in domenica faremo un cammino, come l'ha fatto Giovanni, che dice: prima non lo conoscevo, poi ho visto lo Spirito e poi ho capito che lui è il Figlio di Dio. E così io, di domenica in domenica, sempre qualcosa di più in quella pienezza della maturità in Cristo, che sarà la gioia di Maria, la gioia della Chiesa, la gioia del Padre e ancor più, certamente, la gioia di ciascuno di noi. Amen.